La biblioteca inclusiva della CIOPI. Libri da amare, per sempre. Anna dei Miracoli. Scritto e illustrato da Anna Juan. Un libro Logos Edizioni CBM. La copertina mostra una bambina ritratta a mezzo busto, fino al petto, su uno sfondo a carboncino, quindi annerito e un po' fumoso. La bambina si chiama Helen Keller. Ha il viso paffuto e i capelli biondi e lisci, con la riga in mezzo, che le lasciano scoperta la fronte e le ricadono sulle spalle. Ha gli occhi e le orecchie coperti di un fitto sciame di farfalle nere e grigie e tiene la bocca rosea leggermente socchiusa, scoprendo i denti superiori in un'espressione di leggero stupore. Ha la carnagione pallida e i lineamenti del suo viso sono ben marcati, quasi scolpiti. Sul colletto del suo vestito bianco è ricamato in rosso, in corsivo, il titolo del libro, Anna dei Miracoli. Sotto, in caratteri neri in stampatello, c'è il nome dell'autrice e illustratrice, Anna Juan. Mi chiamo Helen, ma del mio nome non ho mai sentito il suono, né visto la grafia su un foglio di carta. Tuscumbia, Alabama, 1882. All'alba del mio secondo compleanno, una malattia squarciò il velo che proteggeva la mia culla. Da quella ferita entrarono centinaia di farfalle nere che si posarono sui miei occhi, chiudendo il passaggio alla luce. Mi sprofondarono nell'oscurità e con il battito delle loro ali mi impedirono di tornare a sentire le voci amate. Nell'angolo di una stanza, in penombra, c'è una culla velata. Dalla struttura a baldacchino, il velo scende fluttuante, si allarga adagiandosi sui pomelli dorati di due colonnine che reggono la culla e ricopre le sbarre che la proteggono. Una luce illumina la parete di sinistra, il pavimento a parquet e la culla, che splende contro il fondo scuro della parete alle sue spalle. Uno sciame di farfalle nere e grigie vola lungo la parete illuminata e scende curvando dentro la culla, attraverso un'apertura nel velo. Man mano che scendono, le farfalle rimpiccioliscono fino a diventare sagome scure o trasparenti. Da quel momento vagai nella nebbia, con il silenzio come unico compagno, sotto lo sguardo impotente della mia famiglia. Isolata, sotto una campana di vetro, dove non esistevano sentimenti definiti. Nel buio si aprono occhi come stelle di un cielo notturno. Due occhi stanchi sono incorniciati dalle lenti rotonde di un paio di occhiali dalla montatura dorata. Due grandi occhi si spalancano e una lacrima scende dal bordo dell'occhio destro. Tre occhi vagano senza il loro compagno e un altro occhio solitario si apre languido sotto le lunghe ciglia. In mezzo a questi occhi c'è Helen Keller, rappresentata tre volte. Piccola, di profilo, un po' più grande di spalle e ancora più grande di fronte. Ha i capelli lunghi, biondi e lisci, che scendono senza frangia ai lati del viso e arrivano fino ai fianchi. Ha la fronte alta e scoperta, le guance piene, la bocca piegata verso il basso in un'espressione amara. Una dozzina di farfalle nere si è posata sui suoi occhi e sulle sue orecchie, coprendoli come una benda. Helen indossa un vestitino a righe con sopra un grembiule con due tasche sul davanti e un fiocco che lo tiene chiuso sulla schiena. Ai piedi ha un paio di stivaletti bassi. Si muove incerta nell'oscurità, allargando le braccia, come per mantenere l'equilibrio e difendersi da possibili pericoli. Trovavo conforto solo in un angolo del piccolo giardino, dove mi guidava il profumo dei fiori. Rose, gigli, violette inebriavano il mio cuore con il loro profumo. Fiori e foglie si intrecciano rigogliosi, riempiendo tutta la pagina. Lo splendore della luce fonde i colori nelle sfumature di un giallo dorato, da cui emergono solo i contorni scuri dei fiori e delle foglie. Ce ne sono di ogni specie, Edera, margherite, campanule, mughetti, ciclamini, rose aperte o appena sbocciate. In mezzo a fiori e foglie volano due colibrì e due grosse api. Al centro dell'immagine c'è un nido da cui fanno capolino tre uova. Da una zona scura, in ombra, spunta la mano paffuta di Helen e si tende in alto, verso una rosa. Il mondo intorno a me era un nemico indecifrabile, sempre pronto a farmi male. La mia unica difesa era farmi crisalide, avvolta di vuoto e lontananza. Una stanza buia è attraversata da un raggio di luce proveniente da una finestra, dietro la quale un occhio più grande della finestra stessa sta guardando dentro, verso Helen. La bambina è avvolta nelle tende della finestra, come in una camicia di forza, e le tira in avanti, pendendo pericolosamente verso il pavimento, che sfiora con i lunghi capelli dorati. Tiene le braccia abbassate, davanti al busto, con i dorsi delle mani giunti, e ha il braccio destro bloccato dalla tenda. Una tenda si è strappata, l'altra scende fino a terra e Helen la calpesta con lo stivaletto. Ha la bocca piegata in una smorfia amara e orecchie e occhi sono bendati dalle farfalle. Sul pavimento uno sgabello dalla seduta imbottita si è rovesciato, facendo cadere un pupazzo di pezza dal volto privo di occhi, orecchie, naso e bocca. Non mi era concesso sognare e fuggire cullata dalla fantasia. Dormivo nelle tenebre finché il sonno mi bandiva dal suo regno, facendomi precipitare nel vuoto. Con un grido muto mi svegliavo e l'angoscia tornava a impossessarsi di me. Chi fossi e dove mi trovassi erano domande che non ero neanche in grado di pormi. Helen precipita supina su un fitto gruppo di farfalle nere gigantesche. Ha il corpo quasi trasparente, con i lunghi capelli lisci che fluttuano nella caduta. Indossa una camicia da notte bianca con le maniche a sbuffo. Ha il corpo completamente abbandonato nel sonno, con le braccia che pendono davanti al petto e con i piedi nudi che sfiorano una farfalla enorme, molto più grande di lei. La farfalla è disegnata di fronte, con il corpo, le antenne e le nervature delle grandi ali in bella mostra, e intorno a lei se ne affollano altre di diverse dimensioni. Bocche e occhi della mia famiglia o delle bambole mi ossessionavano. Intuivo che avevano una funzione che a me era preclusa. Come in un antico libro di anatomia, dal bianco ingiallito del foglio affiorano dettagli del corpo. Nella pagina di sinistra, in alto, c'è la mano di Helen che sfiora delicatamente una palpebra abbassata. A fianco, il palmo della mano si posa su una bocca chiusa. Sotto, una bocca enorme si spalanca fino a scoprire i denti e la mano di Helen, aperta e con tutte le dita divaricate, si avventura verso l'oscura cavità. Nella pagina a fianco, Helen è raffigurata di profilo, a mezzo busto, con occhi e orecchie bendati dalle farfalle. Alcune hanno le ali impigliate tra i suoi capelli. Indossa il vestitino a righe e il grembiule e solleva il braccio sinistro per appoggiare le dita della mano sinistra sul labbro inferiore e tirarlo verso il basso in modo da aprire il più possibile la bocca. Le mie giornate si susseguivano senza che me ne rendessi conto, soffocata dall'eccesso di amore e protezione della mia famiglia, trasformata in un essere selvaggio e capriccioso. I miei genitori, disperati perché non potevano educarmi, baciarmi, amarmi, decisero di mandarmi in un istituto. Mia madre implorò un'ultima possibilità e cercò una soluzione per tenermi accanto a sé. Un paesaggio avvolto nella nebbia, sotto un cielo nuvoloso, e attraversato da una strada scura che corre sul prato ondulato, affiancata da alberi dal fitto fogliame. In primo piano, Helen sprofonda nella strada come se fosse un fiume e vi immerge le braccia e il corpo fino al petto. Ha il capo chinato e i lunghi capelli, su cui sono posate le farfalle nere, le ricadono sul viso nascondendolo completamente. Sopra la testa di Helen, i rami di un salice piangente lasciano pendere una cascata di foglie scure e davanti a lei un ramo orizzontale mostra i dettagli della corteccia. Sopra il ramo orizzontale è sospesa una colonna di foglie. La strada in cui è immersa Helen prosegue oltre uno steccato fino ad arrivare a una casa su due piani con un porticato e una casetta adiacente. La facciata è quasi interamente occupata da enormi finestre. Le due porte finestre del piano terra, i due finestroni al primo piano e le due finestre triangolari degli abbaini sul tetto. Anche la casetta ha una porta finestra. A ogni finestra si affaccia un occhio talmente grande che questa non riesce a contenerlo e uno degli occhi al piano superiore è circondato dalla montatura dorata degli occhiali. Un giorno, come il vento, qualcuno arrivò dal nord per educarmi. Cresciuta in un istituto, quasi cieca per le farfalle nere che le cingevano gli occhi, trascinava con sé il tormento di non aver potuto sottrarre il suo fratellino alle grinfie della morte. In un paesaggio collinare, rappresentato da una pallida macchia gialla, un treno corre sul binario, con il vapore che sale dalla locomotiva allargandosi fino a contenere una scena evanescente. In questa scena, nella nuvola di vapore appare in lontananza un edificio con due porte e due finestre con le sbarre. Davanti all'edificio, a sinistra, è raffigurata di fronte una bambina che indossa un uniforme col grembiule. Ha i capelli lunghi e lisci, gli occhi nascosti da un paio di occhiali scuri e un'espressione molto seria. Tiene le mani appoggiate sulle spalle di un bambino più piccolo davanti a lei, che indossa una camicia da notte, è calvo e ha l'aria triste. Di fianco a loro, sul bordo destro della nuvola, appare il volto ingrandito del bambino con gli occhi chiusi. Sul suo capo si posa una grande farfalla dalle ali scure e sopra questa si apre un occhio, su cui sono posate altre due farfalle. Lasciò cadere le sue valigie, cariche di sofferenza, sul pavimento della veranda per avvertirmi della sua presenza. Era arrivata per non lasciarmi mai più. Era, come appresi in seguito dalle fiabe, la mia fata madrina. Davanti alla porta di casa di Helen è arrivata una donna. Porta un cappellino piatto pork pie e un paio di occhiali scuri. Ha il naso grande, la bocca stretta e un'espressione un po' arcigna. Indossa un completo scuro con la giacca, sotto la quale spuntano il colletto di una camicia bianca e una cravatta chiara e una gonna lunga scura. Allarga le braccia lasciando cadere i suoi due bagagli, un borsone chiaro con delle macchie arancioni e una valigia scura. I suoi piedi, infilati in un paio di stivaletti dal grosso tacco, non toccano terra, ma rimangono sospesi a pochi centimetri dal pavimento di legno del portico. Alle sue spalle, la carrozza che l'ha accompagnata sta ripartendo. Il suo dolore e la mia solitudine si fronteggiarono e il nostro primo incontro si concluse con un dente rotto e la mia fata chiusa a chiave nella sua stanza. Era la mia vendetta. Una vendetta inconsapevole che infliggevo alle persone intorno a me. Se io ero rinchiusa nella mia solitudine, allora tutto il mondo doveva esserlo. La donna che Helen chiama la sua fata, inginocchiata sul pavimento, e la bambina, in piedi, si danno la schiena, tenendosi e tirandosi a vicenda in direzioni opposte. La fata ha il gomito sinistro incrociato con il destro di Helen e con la mano destra le tiene delicatamente la sinistra, mentre la mano libera di ciascuna delle due è contratta nello sforzo. La fata piega la testa verso sinistra con un'espressione sofferente e al tempo stesso ostinata. Ha la fronte aggrottata sotto i riccioli, le sopracciglia inarcate e gli occhi chiusi dietro le lenti scure. indossa un vestito scuro sbracciato con lo scollo a V sopra una camicia bianca e ai piedi porta gli stivaletti. Helen le calpesta la caviglia appoggiata a terra e solleva l'altra gamba quasi fin sopra la propria testa, stringendo i denti. Sul pavimento della stanza c'è un baule aperto, dentro il quale è adagiata una bambola con gli occhi sbarrati e i boccoli raccolti in due code. A terra, vicino al baule, c'è il cappello della fata, ornato da un fiocco e con uno spillone infilato nel tessuto. Sullo sfondo ci sono la finestra e la tenda tirata con il bordo a frange. In basso, di fianco a questa scena, si apre nella pagina il buco di una serratura dal bordo dorato, dietro il quale un occhio sta guardando. Ma nelle valigie la mia fata nascondeva un prodigio, un linguaggio di segni con cui infrangere la mia campana di vetro per mettermi in contatto con il mondo. A ogni segno fatto con la mano corrispondeva una lettera. Combinandoli si produceva qualcosa che mi era ignoto, il nome delle cose. Il fondo giallino della pagina è ricoperto da 26 mani, ciascuna delle quali ha una lettera gialla vicino. In realtà è sempre la mano destra della fata che forma a una le 26 lettere dell'alfabeto. La mano, chiusa a pugno col pollice sollevato, è la A. Le dita tese con il pollice piegato sul palmo fanno la B. Con le dita incurvate si fa la C e così via. La mano si apre e si chiude. Le dita si piegano e si distendono, ricreando la forma di tutte le lettere dell'alfabeto, fino ad arrivare alla Z. Con infinita pazienza e tenacia, la mia fata cercò, lettera dopo lettera, parola dopo parola, di svelarmi il mondo. Ma i suoi tentativi erano vani. Io ripetevo semplicemente quei gesti, senza capire nulla. La odiavo per questo suo interferire con la mia rabbia, la mia solitudine. Volevo solo tornare alle coccole di mia madre. Di fronte al suo fallimento e al mio totale disinteresse, la mia fata chiese ai miei genitori di poter restare sola con me per allontanarmi da quell'eccesso di protezione che era solo di ostacolo al mio apprendimento. La mano destra della fata e la sinistra di Helen sembrano danzare sulla pagina. Le distinguiamo dalla manica della camicia bianca della fata e dalla manica del vestito a righe di Helen. Le mani si congiungono tre volte. La fata prende il polso di Helen sul palmo della sua mano e forma la A, appoggiandole sul palmo l'altra mano, chiusa in un pugno, con il pollice sollevato. Poi unisce la mano alla sua e, sollevando indice e medio, forma la U. Infine appoggia indice, medio e anulare tesi sul palmo aperto di Helen. È la W. Mio padre, scettico, le concesse 2 settimane nella piccola casa nel bosco. 2 settimane in cui cercò senza sosta di fare breccia nel mio isolamento e nella mia alienazione, ripetendo nelle mie mani i segni che componevano le parole. Ma io non lo sapevo. Di notte il paesaggio fuori dalla casa è avvolto nella nebbia, con una fila di alberi esili e spogli che sfuma in lontananza oltre lo steccato. Davanti agli alberi, in primo piano, la fata è in piedi, immobile, con le mani appoggiate sui fianchi e indossa gli abiti da viaggio con i quali è arrivata. Nella gonna si aprono 2 finestre illuminate con le sbarre, che mostrano una il profilo di Helen e l'altra quello della stessa fata che si fronteggiano. Dal lato opposto dell'immagine, il grosso salice piangente incurva i rami verso il basso e una carrozza illuminata, trainata da un cavallo, si sta allontanando. Intraprendemmo un viaggio attraverso paludi, alla ricerca di una finestra che potesse mostrarmi il mondo, ma non la trovammo. La fata cammina in un bosco buio e minaccioso, in mezzo ad alberi dalle grosse radici che escono fuori dalla terra. Nel groviglio dei rami si affacciano gli occhi giganteschi, compreso quello con la lente dalla montatura dorata. La fata ha un'espressione seria e determinata, con la bocca piegata in una leggera smorfia, e indossa una camicia da notte e un lungo scialle. Con una mano si fa luce con una lanterna e con il braccio libero porta Helen che si abbandona in avanti, lasciando pendere le braccia, il capo e i lunghi capelli su cui sono posate le farfalle nere. Anche lei indossa la camicia da notte e ha i piedi nudi. Due settimane che si trasformarono in 15 giorni di frustrazione, pena, dolore e vuoto. Perché la solitudine e le mie nebbie erano l'unico luogo che conoscevo ed ero riluttante ad abbandonarle. I miei genitori vennero a prendermi. Helen è adagiata sulla pagina bianca con indosso gli abiti da giorno. Ha i capelli scarruffati e il volto girato verso sinistra. Si copre gli occhi con il braccio sinistro e ha la bocca piegata in una smorfia amara. Le farfalle nere sono posate ovunque sul suo corpo e sotto i suoi piedi, al centro di una rosa enorme, si apre un occhio che piange. Tornai a casa ammaestrata come un cagnolino. Sapevo mangiare da sola, vestirmi, comportarmi bene e basta. Per la mia famiglia era sufficiente, ma non per la mia fata. Una scena in ombra si staglia sul fondo giallino. Helen è ritratta di profilo, seduta, con gli occhi e le orecchie bendati dalle farfalle, i capelli tirati indietro e fermati con un fiocco, e indossa gli abiti da giorno. Sta lavorando all'uncinetto, con il gomitolo appoggiato a terra vicino ai suoi piedi. Accanto a lei è accucciato un cane, con il muso che sbuca vicino alle sue ginocchia e la coda che spunta dietro lo sgabello, ai cui piedi, in primo piano, c'è la fata in miniatura, illuminata e mostrata di spalle, che si sta avvicinando a Helen e tende le braccia verso di lei. Dietro lo sgabello ci sono tre rose in mezzo ai fili d'erba di un prato. La rabbia continuava ad albergare in me. Un giorno, all'ora di pranzo, persi il controllo e ruppi la brocca dell'acqua. Alcune farfalle nere volano sparse sulla pagina e sotto di loro ci sono i cocci di una grande brocca bianca, in mezzo ai quali l'acqua si espande come un mare in tempesta, formando onde gigantesche, disegnate tracciando col pennello ghirigori di acquarello azzurro. La mia fata, implacabile, mi obbligò ad andare a prendere l'acqua alla fonte. E fu allora che avvenne il prodigio. Contro lo sfondo giallino si staglia una pompa per l'acqua di metallo scuro con un meccanismo a stantuffo che fa uscire l'acqua, formando onde simili a quelle dell'immagine precedente, cioè ghirigori dipinti con l'acquarello azzurro, ma più piccole. Mentre l'acqua mi scorreva sulle mani, il suo nome si accese nella mia mente e tutto acquistò un senso. L'acqua scende dal rubinetto dall'alto verso il basso, arricciandosi e formando piccole onde che si avvolgono intorno alle mani di Helen, terminando in piccole gocce che le scivolano dalle punte delle dita. I segni ripetuti più e più volte nella mia mano andavano a comporre parole, i nomi delle cose. Cinque mani sono allineate e ciascuna ha vicino una lettera gialla in stampatello. È la mano destra di Helen che forma, una dopo l'altra, le lettere della parola acqua. Chiude il pugno e tende il pollice per formare la A. Curva le dita nella forma della C. Piega il polso verso il basso, divaricando pollice e indice e tenendo le altre dita chiuse a pugno per fare la Q. Solleva indice e medio attaccati, formando la U, e infine si richiude nel pugno della A. La campana di vetro che mi isolava dal mondo si era finalmente rotta e un'insaziabile fame di conoscenza si impossessò di me. Dovevo sapere il nome di tutto ciò che mi circondava, di tutto ciò che amavo, madre, padre, rosa, nido. Si era risvegliata quell'ansia di conoscenza che mi avrebbe accompagnata per tutta la vita. Helen e la sua fata sono fuori in giardino, circondate da alberi, piante e fiori. La fata è seduta sul prato, con il cane di fianco. Il cane ha il pelo lungo e una macchia bianca sul muso e se ne sta seduto con espressione soddisfatta. La fata tende le braccia verso Helen per prenderle la mano sinistra tra le sue. Helen è ritratta di spalle, con il fiocco in bella mostra tra i capelli e le farfalle posate ai lati del capo, mentre appoggia il palmo della mano su una delle rose di un roseto. La scena è incorniciata da foglie di edera che scendono ai due lati dell'immagine. Sul lato sinistro, in primo piano, ci sono delle margherite alte sui loro steli e due occhi enormi, di cui uno con la montatura dorata, le osservano dall'alto, facendo capolino tra i rami di un albero. La mia piccola mano poteva contenere il mondo intero. Tutti i colori e i suoni. Poi arrivarono i sentimenti. Dal bianco della pagina, circondata da un'ombra nera sfumata, emerge una grande immagine della mano di Helen che, aperta, mostra il palmo. La pelle è ornata da motivi gialli che coprono interamente il palmo e le cinque dita. Sulle dita sono disegnati nubi e fulmini e sul palmo ci sono onde, fiori, foglie e in basso, vicino al pollice, un occhio chiuso che versa due lacrime sotto le lunghe ciglia. Al centro del palmo si apre un cuore con il contorno rosso e il centro bianco splendente. Continuavo a muovermi nella nebbia, ma l'oscurità non mi era più nemica. Helen è raffigurata di fronte, a mezzo busto, fino al petto, con la bocca socchiusa che scopre i denti superiori, in un'espressione di lieve stupore. Tiene le mani davanti al petto, una di fronte all'altra, ma senza che si tocchino, e tra queste volano alcune farfalle nere, le stesse che le coprono occhi e orecchie, e le scivolano sui capelli ai lati del viso. La pioggia e l'amore non mi ferivano più, perché finalmente li comprendevo. E la conoscenza genera amore e possiede la chiave del mondo dei sogni. Immerso in una luce dorata, un uccello sorvola delle piante di cotone mostrate in primo piano, grandi e morbide. Sul dorso dell'uccello è adagiata Helen, su un fianco, con la camicia da notte, i capelli che ondeggiano al vento e occhi e orecchie sempre coperti dalle farfalle nere. Davanti al suo viso sereno, sul dorso dell'uccello è posata una grande rosa aperta. Helen solleva il braccio sinistro per sfiorare la bocca di un pesce enorme che fa un balzo alle sue spalle, librandosi nell'aria. Il pesce ha un grande occhio che sembra umano e il suo corpo si snoda flessuoso con le scaglie rilucenti, circondato da minuscole stelline. In basso, la sua pinna posteriore si incrocia con la coda dell'uccello. Da lontano, in un angolo, i genitori di Helen, rappresentati in miniatura, osservano la scena, avvolti nell'ombra. Il padre ha barba e baffi e un paio di occhiali dalle lenti rotonde. Indossa un cappello a cilindro e un abito elegante con giacca, panciotto e cravatta. La madre ha i capelli ondulati e raccolti e un abito con il colletto alto, le maniche a sbuffo e la gonna lunga e drappeggiata. Si ripara dal sole con un ombrellino. La mia fata si chiamava Anna. Fu i miei occhi e le mie orecchie, accompagnandomi nella grande avventura in cui si trasformò la mia vita. Sono passati alcuni anni. Helen è ormai una giovane donna e Anna è un po' invecchiata. Helen è seduta con i capelli biondi raccolti in uno chignon, la bocca chiusa in un'espressione concentrata e gli occhi e le orecchie coperti dalle farfalle. Porta un vestito con un bavero sul petto e una fascia intorno alla vita. Tiene il braccio sinistro appoggiato sulle gambe e solleva l'altro per mettere a contatto il palmo con le dita della mano destra di Anna. Anna è in piedi e con la mano libera regge un libro aperto. Ha i capelli neri raccolti, gli occhiali scuri e stringe le labbra. Indossa un vestito simile a quello di Helen, ma con una gorgiera intorno al collo e le maniche lunghe e strette che terminano con un piccole gale sul polso. Conoscenza è amore e luce e visione. Luce. Datemi luce. Helen Keller. Immersi nella luce dorata, tre gigli svettano sugli steli. Uno è ancora in boccio, un altro ha appena dischiuso i petali e il terzo mostra con orgoglio la corolla aperta, da cui spuntano i pistilli gialli. Le farfalle nere si mimetizzano con i fiori. Ce ne sono tre intorno al fiore in boccio. Una spunta in mezzo alle foglie, un'altra avvolge il bocciolo. Una si è posata su uno stelo prendendo il posto di un altro fiore. Il fiore appena sbocciato ha una farfalla aperta che ne avvolge la base e il fiore aperto ha un'ala scura che spunta in mezzo ai suoi petali e tre ali grigie solitarie che cadono intorno allo stelo come fossero petali staccati. Anne Sullivan. Anna è ritratta di profilo, in un disegno in bianco e nero all'interno di una cornice rossa ovale. Ha un portamento altero e un'acconciatura impeccabile, con i capelli che le ricadono in riccioli sulla fronte e dietro sono raccolti in uno chignon, lasciando scoperte le orecchie e terminando in un ricciolino sulla nuca. L'occhio mostrato di profilo ha la palpebra leggermente abbassata e sopra il folto sopracciglio è un po' corrugato. Ha il naso ben proporzionato, il labbro superiore più carnoso di quello inferiore e il mento lievemente sporgente con una fossetta al centro. Indossa un vestito elegante con il colletto pieghettato e le maniche a sbuffo. Anne Sullivan, Anna, nacque nel 1866 nel Massachusetts, Stati Uniti. I suoi genitori, poveri e analfabeti, erano immigrati dall'Irlanda. A 5 anni, Anne fu colpita da una malattia agli occhi chiamata tracoma, che col tempo danneggia gravemente la vista e può portare alla cecità. Contro questa malattia dovette combattere tutta la vita, sottoponendosi a diverse operazioni. A 7 anni, Anne era ormai quasi cieca, non era mai andata a scuola e aveva un carattere ribelle. Sua madre morì di tubercolosi quando lei aveva 8 anni e 2 anni dopo il padre abbandonò lei e il fratello minore James in un ospizio per poveri, dove il fratellino morì dopo pochi mesi. Nonostante la malattia e il dolore per la perdita dei propri cari, Anne non perse mai la forza e la determinazione. Così, a 14 anni, riuscì a entrare all'Istituto per Ciechi Perkins. Qui trascorse 2 anni molto difficili, ma con il tempo strinse amicizia con alcuni insegnanti e le cose migliorarono. All'istituto conobbe Laura Bridgman, la prima persona americana sordoceca ad aver imparato un linguaggio. Laura insegnò ad Anne a comunicare usando l'alfabeto manuale, cioè formando con le dita le lettere sul palmo della mano dell'altro. In quel periodo Anne subì una nuova operazione e recuperò parte della vista. Divenne l'allieva migliore del suo corso e a 20 anni si diplomò, nel 1886. Nel marzo dell'anno dopo accadde qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Arthur e Kate Keller la invitarono a trasferirsi a Tuscumbia, in Alabama, per diventare istitutrice della loro figlia di 6 anni, cieca, sorda e muta, Helen. Helen Keller. Helen è ritratta di profilo, in bianco e nero, all'interno di una cornice rossa ovale. Ha i capelli lisci e un poco spettinati che le ricadono ai lati del viso, lasciando scoperta la fronte, coprendole le orecchie e terminando sulla nuca, in un basso chignon. Di profilo è mostrato un occhio piccolo con sopra uno spesso sopracciglio scuro. Ha il naso leggermente a patata, le guance paffute e la bocca piccola e carnosa. Porta un alto colletto a gorgiera, ha un volto sereno e un'espressione concentrata. Helen Keller nacque a Tuscumbia nel 1880. A 19 mesi era diventata sorda e cieca a causa di una misteriosa malattia, probabilmente la scarlattina, e aveva trascorso i primi anni della sua vita a casa, viziata dai genitori. Poteva entrare in contatto con il mondo esterno solo attraverso il tatto, e questa incapacità di comunicare la rese una bambina indisciplinata, ostinata e irascibile. Anne era però fortemente decisa a entrare nel suo mondo, così inventò per lei un nuovo metodo di insegnamento basato sugli interessi dell'allieva. Tra loro nacque una relazione profonda che diede risultati miracolosi. Helen imparò ad associare gli oggetti che toccava alle parole che venivano composte sul palmo della sua mano, imparò a leggere sfiorando le parole scritte in rilievo su un cartoncino e a formare le proprie frasi. Diede prova di un'intelligenza vivace e di una sete di conoscenza inesauribile. Durante alcuni mesi trascorsi all'Istituto Perkins, apprese il Braille. Poi lentamente imparò a parlare e perfino a udire, appoggiando le dita sulle labbra e sentendo la vibrazione nella gola della persona che parlava. Nel 1900 fu ammessa all'università, dove si laureò, 4 anni dopo, con il massimo dei voti. Anne rimase al suo fianco durante tutto il percorso di studi e, dopo la laurea di Helen, le due donne andarono a vivere insieme nel Massachusetts. Helen divenne avvocato e si impegnò a favore della pace e dei diritti delle donne e dei disabili, tenendo conferenze in ogni parte del mondo. Col tempo, la vista e la salute di Anne peggiorarono, ma lei non smise mai di accompagnare Helen nei suoi viaggi. Anne morì a New York nel 1936 e Helen continuò a portare avanti il suo lavoro, arrivando a pubblicare 12 libri. Helen Keller morì a Westport, nel Connecticut, nel 1968. Ritratto dell'autrice Anna Juan. Un primo piano di Anna Juan in una cornice rossa rettangolare. Anna è fotografata di fronte fino al busto, con un manifesto e degli scaffali che si intravedono sullo sfondo. Anna ha i capelli ricci e corvini che le lasciano scoperta l'alta fronte e le ricadono sulle spalle. Ha il volto ovale, il naso ben proporzionato e grandi occhi color castano chiaro sotto le sopracciglia sottili. Volge il viso alla sua destra per guardare dietro le sue spalle e sorride leggermente, con la bocca chiusa e truccata con il rossetto rosso. Ha la corporatura esile e indossa una camicetta nera con sottili righe verticali in rilievo. Commento dell'autrice Anna Juan. Ho chiuso gli occhi, mi sono coperta le orecchie e ho cercato di immaginare che tutto mi fosse estraneo. Impossibile. Conoscevo già il mondo che mi circondava, conoscevo il suono delle parole e il nome delle cose, potevo ricordare la musica e il regno della fantasia non mi era stato precluso. L'immaginazione è ciò che ci salva dalla morte e dagli orrori della vita. Ma a Helen Keller, durante l'infanzia, fu proibito sognare. Conosceva solo un mondo in cui dolore e amore si confondevano. Le spine e la pioggia la ferivano allo stesso modo perché, aliena a emozioni e sentimenti, non sapeva distinguere una cosa dall'altra. Viveva sotto una campana di vetro. Si può immaginare una tortura peggiore? Quando mi sono confrontata con questa storia, il mio obiettivo era riuscire a dar forma alla solitudine e all'isolamento in cui questa bambina aveva trascorso l'infanzia. Per questo ho cercato nel bianco e nero una voce che mi aiutasse a rendere la tonia della sua vita e il suo brancolare nella nebbia più fitta. Mi sono concentrata sulle due donne, Helen e Ann Sullivan, sul loro rapporto tormentato. L'ambiente che le circondava non permetteva ad altri di disturbare questa relazione così intima e delicata. I genitori sono i silenziosi testimoni della lotta di Ann Sullivan per infrangere la campana di vetro dentro cui viveva la piccola Helen. Di loro vediamo solo gli occhi, che ne riflettono le emozioni. Occhi tristi, disperati e poi commossi quando finalmente riescono a comunicare con la figlia. I personaggi li avevo, ma mi mancava il tono in cui raccontare la storia di questo prodigioso incontro. La storia di Helen Keller e Ann Sullivan era come una fiaba. Una bambina persa in un bosco tra fitte nebbie, una fata che arriva a salvarla e la porta in un mondo ricco, pieno di emozioni e amore, ma senza happy ending. A una seconda lettura, tuttavia, mi accorsi che sbagliavo. Il finale della storia non poteva essere più felice. Helen arrivò a vedere attraverso la conoscenza. CBM è la fata che dona la luce a tanti occhi condannati all'oscurità. Un rinoceronte è ritratto con il muso voltato verso la sua sinistra. Ha il corpo tarchiato, con le pieghe della pelle che pendono molli, e si regge sulle quattro zampe tozze da cui spuntano le spesse unghie. Ha le orecchie corte e dritte, l'occhio rotondo e circondato dalle rughe della pelle, le narici allargate. Sfoggia con orgoglio le due corna sul muso e sul corno anteriore, il più grande, è posata una gigantesca farfalla nera con le ali ripiegate, grande quasi quanto il corno stesso. Commento di Massimo Maggio, direttore di CBM Italia Onlus. CBM Italia è un'organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della cecità e disabilità nei paesi del sud del mondo. Facciamo parte di CBM, una federazione composta da 10 associazioni nazionali: Australia, Germania, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, Regno Unito, Sudafrica, Svizzera e Stati Uniti. Insieme sosteniamo progetti e interventi di tipo medico, educativo e di sviluppo per donare la vista e la vita a milioni di persone. Nell'ultimo anno abbiamo sostenuto 530 progetti in 54 paesi del sud del mondo. Dal 1908 lavoriamo per le persone con disabilità o a rischio disabilità, garantendo loro servizi sanitari, riabilitativi e educativi. Le persone con disabilità nel mondo sono 1 miliardo, il 15% della popolazione globale. L'80% di loro vive nei paesi del sud del mondo. Per questo noi di CBM operiamo laddove il bisogno è più forte e lo facciamo attraverso i nostri medici e il nostro personale locale. Siamo attivi principalmente in Africa, ma anche nelle aree remote dell'America Latina e dell'Asia. Noi di CBM Italia lavoriamo soprattutto in Etiopia, Kenya, Uganda, Sud Sudan, Ruanda, Burkina Faso, Niger, Bolivia, Paraguay, India e Nepal. Lavoriamo seguendo quello che noi chiamiamo CBID, Community Based Inclusive Development, perché siamo convinti che sia la strada giusta per migliorare la qualità di vita delle persone che aiutiamo. Si tratta di una strategia di sviluppo che sostiene la partecipazione e l'inclusione delle persone con disabilità a più livelli, dalla famiglia alla comunità di appartenenza. Crediamo infatti che sia fondamentale garantire a tutti l'accesso a servizi di qualità come salute, istruzione e lavoro, ma anche la partecipazione alla vita sociale, economica e politica della comunità. Per questo operiamo a stretto contatto non solo con le persone con disabilità, ma anche con le loro famiglie e con le associazioni locali. Crediamo fortemente che lo sviluppo dei paesi in cui interveniamo si realizzi solo attraverso una stretta collaborazione con i partner locali. Per questo i nostri progetti sono promossi in sinergia con associazioni, istituzioni ed enti solidi, affidabili e capaci di valutare i bisogni delle persone a rischio disabilità. Con questa filosofia di intervento lavoriamo in questi settori: salute, realizzazione e sostegno di ospedali e cliniche mobili, formazione di medici e operatori, distribuzione di occhiali da vista e ausili, riabilitazione, educazione, sostegno a scuole inclusive per bambini con disabilità, formazione di insegnanti e operatori, programmi di avviamento al lavoro, emergenza, progetti inclusivi delle persone con disabilità e formazione di operatori sul campo, sviluppo inclusivo nelle comunità, promozione dei diritti delle persone con disabilità, microcredito, attività generatrici di reddito. Il cuore dei nostri interventi è la cura della cecità. Ogni anno promuoviamo progetti per prevenirla e curarla, ma le persone che vivono nei paesi del sud e del mondo sono soggette a malnutrizione, scarsa igiene e in molti casi non hanno accesso ai servizi sanitari. Rischiano pertanto di contrarre malattie che possono causare disabilità, innescando spesso il ciclo povertà-disabilità. È per questo che l'azione dei nostri medici e operatori si estende anche alle altre forme di disabilità, con l'obiettivo di abbattere qualsiasi barriera di tipo fisico, economico e sociale possa ostacolare le persone con disabilità nel loro percorso di autonomia. Siamo un'organizzazione Child Safe. Lavoriamo nel rispetto e in difesa dei bambini. Nei nostri progetti, attraverso il nostro personale, in tutte le nostre azioni e in tutti i nostri interventi, ci assicuriamo che i bambini siano sempre tutelati e protetti. Per questo richiediamo che tutto lo staff, i partner sul campo e tutti coloro che collaborano con noi abbiano chiaro l'obbligo di riportare i casi in cui l'integrità dei bambini è in qualche modo a rischio e intervenire tempestivamente. Lavoriamo per costruire una società inclusiva in cui le persone con disabilità possano essere aiutate a vivere in pienezza, sviluppando le proprie capacità. Quindi per noi è importante riconoscere il valore di ogni persona in quanto tale, indipendentemente da razza, genere e religione. Impegnarci a offrire servizi sanitari, riabilitativi ed educativi di qualità, accessibili alle persone con disabilità per garantire loro uguali opportunità di studio, lavoro, vita familiare. Spezzare il ciclo povertà-disabilità. La malattia non deve diventare causa di povertà, la disabilità non deve essere una vergogna, la povertà non deve impedire alle persone di essere curate. Lavorare per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulle tematiche della disabilità evitabile. Con questa filosofia di intervento e grazie al generoso aiuto di tanti sostenitori in tutto il mondo, nell'ultimo anno abbiamo assistito oltre 35 milioni di persone. Questo libro e la collana CBM Logos Edizioni sono nati per raccontare la disabilità e sensibilizzare i lettori attraverso l'illustrazione. Parte dei ricavati della vendita sarà devoluta a CBM Italia Onlus, a sostegno dei nostri progetti di prevenzione e cura della vista nei paesi del sud del mondo. Storia dell'alfabeto manuale. L'alfabeto manuale, o dattilologia, è una tecnica di comunicazione che consiste nell'utilizzare le mani per formare le lettere dell'alfabeto. È molto usato tra le persone sordocieche che, per comunicare, formano lettera per lettera le parole con le dita sul palmo della mano dell'altro. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Già nell'antichità, greci, romani, egizi e assiri usavano il corpo e le mani per rappresentare lettere e numeri. Utilizzato nei secoli anche come mezzo di comunicazione nei monasteri e come strumento di insegnamento, nel 1700 l'alfabeto manuale fu introdotto dall'abate Charles-Michel de Lépée nella sua scuola parigina, la prima scuola pubblica per sordomuti, e da lì si diffuse in ogni parte del mondo. Nel 1832, quando Samuel Howe aprì a Boston la prima scuola per ciechi degli Stati Uniti, l'Istituto Perkins, oggi Perkins School for the Blind, Si pensava che le persone sorde e cieche non potessero imparare un linguaggio e ricevere un'istruzione. Le cose cambiarono quando, nel 1837, all'istituto arrivò Laura Bridgman, una bambina di 7 anni rimasta sordo-cieca all'età di 2 in seguito alla scarlattina. Laura aveva già familiarità con un linguaggio dei segni che le era stato insegnato dal suo migliore amico, Asa Tenney, un uomo gentile, con problemi mentali e affetto da un disturbo del linguaggio, che lavorava per la sua famiglia e comunicava con lei attraverso un sistema di segni appreso dai nativi americani. Questa amicizia permise a Laura di trascorrere un'infanzia felice, ma soprattutto l'aiutò, una volta arrivata all'Istituto Perkins, a imparare più velocemente. Usando delle etichette con lettere in rilievo su oggetti comuni come chiavi e cucchiai, Samuel Howe iniziò a insegnarle un linguaggio e nel giro di appena 2 mesi Laura comprese che gli oggetti avevano un nome. Le venne dunque assegnato un insegnante a tempo pieno, apprese l'alfabeto manuale e imparò a scrivere usando una tavola speciale. 50 anni dopo, Kate Keller, la madre di Helen Keller, mentre cercava una soluzione per poter educare la figlia sordoceca, venne a sapere di Laura Bridgman dalle pagine di America di Charles Dickens, che la descrivevano come una persona affettuosa e socievole. Dickens racconta che la bambina aveva l'abitudine di abbracciare e baciare i suoi compagni e non appena percepiva la presenza di qualcuno vicino a sé, non trovava pace finché non si sedeva al suo fianco per conversare a lungo tramite l'alfabeto manuale. Incoraggiata da questa lettura, Kate Keller decise di assumere per sua figlia un insegnante che avesse studiato alla stessa scuola, Anne Sullivan. Anne insegnò l'alfabeto manuale a Helen, che fu la prima persona sordoceca al mondo a laurearsi, conseguendo il Bachelor of Arts nel 1904. Biografia di Anna Juan, autrice e illustratrice di Anna dei Miracoli. Anna Juan nasce nel 1961 a Valencia, dove studia presso la Escuela Superior de Bellas Artes e nel 1983 si trasferisce a Madrid. Qui inizia a collaborare con i quotidiani El País e El Mundo e a lavorare per committenti spagnoli ed esteri, illustrando copertine di libri, manifesti e campagne pubblicitarie. È autrice di libri illustrati per bambini e per adulti e tra i suoi lavori spiccano le numerose copertine realizzate per The New Yorker. Nel 2011 è insignita del Premio Nazionale de Ilustración del Ministero della Cultura spagnolo. Ha esposto le sue opere in moltissime mostre, in Spagna come a New York, in Messico e a Tokyo. Con Logos Edizioni ha pubblicato svariati titoli, tra cui Amantes, Anna dei Miracoli, Circus, Demeter, Snow White e Sorelle. Anna dei Miracoli, scritto e illustrato da Anna Juan. Un libro CBM Logos Edizioni. Edito e distribuito da Logos Edizioni 2019, strada Curtatona 5/2, Modena, Italia. Traduzione di Valentina Vignoli. Redazione di Rossella Botti e Francesca Del Moro. Stampato in Italia da Tipografia Negri. ISBN 978-88-576-1002-3. Descrizione delle immagini a cura di Francesca Del Moro. Voce Grazia Minarelli. Si ringrazia la dottoressa Paola Gamberini per la consulenza e la supervisione offerte nella stesura dei testi descrittivi delle immagini. Si ringrazia inoltre l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e l'Istituto Cavazza di Bologna per il sostegno dato a questo progetto. La Biblioteca Inclusiva della CIOPI. Libri da amare, per sempre.